tutti e benvenuti a Rodaggio Podcast. Io sono Simone De Donatis e sono un grande appassionato di auto e di storie. Nei miei podcast cerco un'angolazione diversa da cui guardare le cose, per andare oltre le narrazioni ufficiali che vengono fatte sulle auto o sui personaggi. Per me vale il principio che nella vita ci sarà sempre una domanda che vale la pena fare, ma l'importante però è trovare qualcuno con una risposta da dare. Questa volta il podcast sarà diverso dal solito, perché partiremo da un film che ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita. Sto parlando di Vacanze di Natale 83, un film sul quale si è detto quasi tutto e le cui battute sono diventate dei veri e propri modi di dire che sono ancora oggi utilizzate anche da chi nel 1983 non era magari ancora nemmeno nato. Stavolta vi racconterò però un aspetto inedito del film. Mi riferisco a tutte le automobili che appaiono nella pellicola, anche quelle che non si notano bene e che magari non abbiamo mai veramente visto. Molte di queste auto rappresentano perfettamente gli anni 80, gli eccessi e la voglia di apparire tipici di quel periodo, e vi dico subito che ci saranno delle sorprese. Togliamoci subito il pensiero. Il vero film natalizio in TV rimane comunque Una poltrona per due, che rappresenta da anni un rituale natalizio per milioni di telespettatori. Pensate che nemmeno in Mediaset si sa il vero motivo per cui questo film viene puntualmente programmato a Natale. Immaginate che all'inizio era programmato per il 25 dicembre, mentre dal 2008 sempre e solo il giorno della vigilia. Vacanze di Natale, al contrario, non viene quasi mai programmato il giorno di Natale. Forse ho pensato per punire Vanzina per quella battuta che hanno inserito nel film e che in definitiva ha saputo fotografare il vero spirito natalizio di molti adulti.
Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa!
Beh, anche questo Natale ce lo siamo levato dalle valle.
Ma Vacanze di Natale 83 non è semplicemente un film, ma è un vero e proprio affresco dell'Italia degli anni 80. Un film che nel 1983 si classificò solo al nono posto tra quelli più visti, incassando quasi 3 miliardi di lire. Al primo posto di quella classifica, quell'anno, ci fu un altro film, Flashdance, mentre nella musica l'album più ascoltato fu Thriller di Michael Jackson. Il film dei Vanzina è la storia di una famiglia borghese, i Covelli, e di una di borgata, i Marchetti, che vanno a Cortina a passare le vacanze di Natale del 1983. Infatti il film fu il primo esempio di instant movie nel cinema italiano, cioè era ambientato nello stesso periodo in cui usciva nelle sale cinematografiche. Siamo nei primissimi anni 80. Sono gli anni del consumismo, dell'esteriorità e dello svago. I fratelli Vanzina, registi del film, capiscono che è arrivato il momento di raccontare un'Italia diversa, un'Italia spaccona, che comincia a conquistare anche tutti quei luoghi sacri dell'alta borghesia. Ci riferiamo in questo caso a Cortina, che in quel periodo infatti comincia ad essere frequentata anche dai famosi Torpigna, che dopo Piazza di Spagna invadono anche la Perla delle Dolomiti.
Non voglio che i miei figli frequentino dei Torpigna! Dei cosa?
Ma sì, Torpigna, quelli di Torpignattara.
Scusa, ma sei Torpigna, dopo averci invaso Piazza di Spagna, ci invadono anche Cortina? Allora? Allora non lo so! Mettiamoci la casa! E amen! È vero? Che mi dici, Giovanni?
Sale!
Ma cerchiamo di inquadrare meglio l'Italia degli anni Ottanta, con tutti i contrasti tipici di un paese che sta ancora cercando di farcela. Ad esempio, i distributori vendevano ancora la benzina normale e quella super. La prima costava 1.145 lire al litro, mentre la Super 1.195 lire. In TV, il programma più visto del 1983 fu la serata finale del 6 gennaio dell'edizione numero 3 di Fantastico, lo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, diretto da Enzo Trapani e condotto da Corrado, con Raffaella Carrà, Gigi Sabbani e Renato Zero, un programma che totalizzò 27.400.000 telespettatori. Un audience che oggi in TV nemmeno la serata finale di Sanremo riesce a fare. Ed infatti quella del 2023 ha avuto 12.200.000 telespettatori, meno della metà di quel famoso Fantastico. Però bisogna dire che nel 1983 non c'erano né i social né le piattaforme di streaming, per cui la scelta in TV era molto ristretta a quei soliti 5-6 contenuti che erano disponibili al massimo ogni sera. Scena prima. Il film si apre con una Maserati 4 porte seguita da una Mercedes 300 GD Station Wagon passo lungo, che entrano nel vialetto innevato di una grande villa di montagna. La Maserati è targata Roma, della Mercedes non si riesce a vedere bene la targa, ma l'unica cosa certa è che tutte e due hanno ancora la targa nera. Quelle con sfondo bianco, infatti, arriveranno solo nel 1985. Ora, se qualcuno si ricorda una classe G, è vero, la Mercedes 300 GD è in effetti una classe G prima serie, che però prenderà questa denominazione solo 10 anni dopo, nel 1993. I Covelli, che sono costruttori romani, si presentano a Cortina con due auto di grandissimo livello. Maserati 4 porte, infatti, era un'auto molto esclusiva per l'epoca, molto più esclusiva di quanto non lo sia oggi. Aveva un motore 8 cilindri a V 5000 di cilindrata e una potenza di 280 cavalli. All'epoca dobbiamo ricordare che l'IVA sui motori a benzina superiore a 2000 di cilindrata era del 38%. L'IVA normale era invece solo al 18%. Per cui chi comprava auto di quelle cilindrate era veramente benestante. Quella Maserati costava circa 53 milioni di lire di listino, quando la Fiat Uno costava solo 8 milioni di lire. Quindi la Maserati costava come 7 Fiat Uno. Il paragone da fare con oggi è molto diverso. Oggi l'auto più venduta in Italia è la Fiat Panda, che è in proporzione ben più piccola e meno costosa della Uno del 1983. Quindi il confronto con il listino di una Maserati 4 porte è diverso rispetto al 1983, il cui costo oggi è l'equivalente di ben 11 Panda, una proporzione che è molto cambiata rispetto agli anni 80, in cui forse c'era più equilibrio tra i prezzi delle cose. In più, come abbiamo visto, la famiglia Covelli usa anche una Mercedes fuoristrada Station Wagon passo lungo, la famosa classe G, che viene utilizzata come tender per far viaggiare i suoi collaboratori domestici, le famose Assunzion e Conception. La 300 GD nel 1983 era ancora un fuoristrada non completamente snob come lo conosciamo oggi, lo diventerà solo qualche anno dopo. Ma il costo di quell'auto era molto alto, parliamo di quasi 40 milioni di lire, praticamente come una Porsche 911 SC. Altro particolare divertente a cui pensare è che la potenza di quella Mercedes del 1983 era solo di 88 cavalli, quindi aveva una velocità massima di 130 km orari. Per cui per arrivare a Cortina era un vero e proprio viaggio della speranza. E se ci pensiamo bene, è un po' inverosimile pensare che l'avvocato Covelli, che nel film si capisce essere spesso spazientito o annoiato, abbia viaggiato alla stessa velocità della Mercedes dei suoi filippini, che poteva andare forse al massimo a 120 all'ora, mentre la sua Maserati 4 porte poteva superare i 230 km orari. In un mondo reale, l'avvocato Covelli avrebbe chiesto ai suoi collaboratori domestici di partire il giorno prima. Voi che ne pensate?
Ammazza come pizzico!
Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata!
Ed ecco arrivare la seconda scena del film, in cui la protagonista è una vettura molto meno blasonata della Maserati. La famiglia Marchetti, infatti, arriva all'Hotel Fanes di Cortina con una Ritmo 70 Super. Si capisce che si tratta del modello Super perché in una scena vengono inquadrate le maniglie delle porte anteriori, che sono cromate, mentre le versioni base in quel periodo le avevano in plastica nera. Altro particolare da evidenziare è che quando Ermini apre lo sportello si vede nettamente che manca lo specchio retrovisore destro, quello lato passeggero, che nel 1983 era ancora un optional e sulla Ritmo costava 36.000 lire. Mentre quello sinistro era diventato obbligatorio già nel 1977. Arriviamo alla terza scena del film, che è quella che forse è rimasta più impressa nelle nostre memorie. In primo piano si vede un cerchio nero che sembrerebbe essere da 12 pollici. Questo cerchio rotola sulla neve e quel cerchio è proprio quello di un innocente mini di Tommaso Turbo, di colore rosso con finiture nere. Si ferma davanti al VIP, che è il famoso locale di Cortina. Bene, l'avete capito tutti, questa è la macchina di Billo, cioè Jerry Calà, che sarà anche l'unica in tutto il film a cui verrà dedicata un'inquadratura specifica della targa, che era Milano 133-57-T. È strano pensare oggi che i Vanzina abbiano scelto per il loro film un'auto particolare come questa. Ma in effetti, pensandoci bene, la 1 Turbo IE uscirà solo 2 anni dopo, nel 1985. E di piccole auto sportive da mettere nel film non ce n'erano poi molte. L'unica che mi viene in mente è la 112 Abarth. La Mini di Tommaso Turbo fu un'auto a suo modo molto rivoluzionaria, che all'epoca aveva fatto registrare 2 record. Fu infatti la prima utilitaria sovralimentata venduta in Italia e anche il più piccolo motore turbo al mondo. Era spinta da un motore 1.3 cilindri di origine Daihatsu e anche se aveva soli 72 cavalli, era comunque molto divertente da guidare e anche agile, considerando un passo di soli 2 metri e un peso di 670 kg. Era in grado di raggiungere 165 km/h e scattava da 0 a 100 in meno di 10 secondi. Anche il prezzo era abbastanza impegnativo, ma in linea con l'esclusività del prodotto. Infatti, con un listino di 10.560.000 lire, costava più o meno come una Ford Escort, o più semplicemente come la Fiat Ritmo di Arturo Marchetti, che però era una macchina media e non un'utilitaria. Parliamo di un'altra stranezza degli anni 80, il superbollo sulle auto diesel. Sì, era un superbollo molto simile a quello che si paga oggi per le cosiddette auto sportive, cioè quelle che hanno una potenza superiore a 251 cavalli. Negli anni 80 si decise che per proteggere il mercato italiano dall'attacco dei costruttori tedeschi, vista la difficoltà politica ad applicare dazi sull'importazione di veicoli di produzione estera, si pensò di far pagare un extra costo di circa 30.000 lire per ogni cavallo fiscale di tutte le auto diesel. Vi ricordo che i cavalli fiscali erano collegati alla cilindrata dell'auto, per cui maggiore era la cilindrata, maggiori i costi del superbollo. In soldoni vuol dire che una Ritmo diesel che era 1.700 di cilindrata pagava un bollo di 580.000 lire, mentre la versione più potente a benzina, la Ritmo 105 TC, con motore 1.600 a benzina, pagava solo 84.000 lire di bollo. Ma l'assurdità è che i motori a gasolio in quel periodo non erano ancora arrivati all'eccellenza tecnologica di oggi e quindi le potenze delle vetture diesel erano imbarazzanti, per cui compravate un'auto che aveva delle prestazioni molto modeste e in più dovevate pagare un superbollo molto alto. Faccio un esempio. La Mercedes 200D, che era un 2000 diesel aspirato, aveva soli 60 cavalli e aveva una velocità massima di 130 km/h. Termina qui la prima parte del podcast sulle auto del film Vacanze di Natale 83. Non perdetevi la seconda parte, dove affronteremo tutte quelle vetture che sono forse quelle più iconiche del film. Quindi arrivederci alla prossima puntata.